Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Questa immagine della vigna è frequente nella Sacra Scrittura. Abbiamo sentito il profeta Isaia, abbiamo sentito un salmo che parla di questo, e Gesù ha ripreso le immagini del profeta, le immagini del Salmo, per parlare ai suoi nemici, che ormai si erano già manifestati come suoi nemici. E così, con la parabola che ha formulato, ha fatto loro capire in che posizione si trovano di fronte a Dio. La parabola della vigna. Poi abbiamo un altro passo del Vangelo dove Gesù dice con chiarezza: io sono la vera vita e voi i tracci. Quindi c'è uno sviluppo poi che la vita è quella che darà frutto per la gioia di Dio. Sarà il nuovo popolo che Gesù ha cominciato e che continua oggi. Per cui queste letture sono uno stimolo anche per noi, per la nostra riflessione e per vedere se la nostra vita è davvero secondo i desideri di Dio. Perché è adesso Dio che può venire a chiedere: ma è il frutto? Dov'è? Che frutto è che si aspetta Dio da noi? cosa si aspettava dal popolo di Israele. Si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Dio dal popolo di Israele si aspettava giustizia, cioè ubbidienza a Dio, quindi una vita attenta ad amare tutti, ad amare sempre. Questo si aspettava e invece ecco il frutto dell'egoismo, spargimento di sangue, grida di oppressi. Quindi vuol dire quando ci sono queste ingiustizie e sofferenze, vuol dire che qualcosa, che l'ubbidienza a Dio non c'è, è sparita. Allora noi nella nostra vita ci chiediamo ancora, c'è l'ubbidienza al Signore, alla Sua parola? Certo che c'è, siete qui perché c'è questa ubbidienza, io non vi rimprovero, anzi vi devo lodare come faceva San Paolo con i Filippesi, perché l'ubbidienza a Dio voi la, non solo la desiderate ma anche la realizzate, perché nella vostra vita si può vedere l'amore reciproco, l'attenzione agli altri, il perdono che vi donate anche quando non vi viene chiesto. Quindi il frutto c'è, però noi non ci dobbiamo mai, come dire, adagiare o insuperbire. Se c'è il frutto dobbiamo stare attenti che questo frutto continui. Magari in qualche angolo della nostra vita non è ancora arrivato il frutto. Quindi dobbiamo essere sempre attenti e vigilanti e sempre pronti a continuare la nostra obbedienza al Signore. Questo però lo dobbiamo fare, come ci ha detto San Paolo, senza angustia. Non angustiatevi per nulla, ci dice l'Apostolo. Sapete cosa sono le angustie? Angustiarsi cosa vuol dire? Vuol dire, non so neanche io come dirvelo, l'avete ben capito. Allora, non angustiatevi per nulla. Cioè le preoccupazioni che ci vengono non ci devono abbattere, non ci devono demoralizzare, non ci devono scoraggiare. Non angustiatevi per nulla, perché abbiamo fede, sappiamo che Dio è Padre e quindi possiamo metterci davanti a Lui e attendere da Lui l'aiuto in ogni situazione. Sappiamo che Lui ha in mano tutta la nostra vita e tutta la storia. E allora facciamo come aveva fatto Gesù durante la tempesta sul lago. Cosa faceva? Vi ricordate? Dormiva. Non si angustiava per nulla, impariamo da Lui. Non angustiatevi per nulla. Cosa facciamo invece? Non è che non ci preoccupiamo, sì, quando ci sono le preoccupazioni, fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Con preghiere, cioè con l'affidamento al Padre, questa è la preghiera, affidandoci a Lui con umiltà, ma anche con fiducia. Preghiere, suppliche, supplica vuol dire riconoscendo la sua autorità su tutto il mondo, quindi con l'adorazione, e ringraziamenti, come ci hanno detto anche gli apostoli, quando chiedete a Dio qualcosa, fate come se l'aveste già ricevuto, quindi ringraziate. Ringraziate per quelle preoccupazioni che vi vengono, ringraziate perché il Signore può in quelle occasioni manifestare il suo amore per noi e anche per la nostra Chiesa, perché oggi, parlando di vigna, popolo di Israele, ma vigna nuova, la Chiesa, possiamo essere preoccupati e angustiati anche per l'andamento della Chiesa, che vediamo che, almeno la prima cosa che si vede guardandoci attorno, è che invecchia, non ringiovanisce la Chiesa, non li vediamo, ne vediamo pochi, qualcuno dei giovani, ma invecchia. E magari da qualche parte fa acqua anche. Allora angustiamoci? No, non angustiatevi neanche per questo. Invece intensifichiamo il nostro star davanti al Signore con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Ed Egli, come è capace di provvedere alle nostre personali o familiari necessità, è capace di provvedere anche alle necessità di tutta la Chiesa. Abbiamo dei precedenti che ci possono aiutare. Proprio oggi è San Francesco. Ai tempi di San Francesco la Chiesa era un disastro. Era un disastro. Ebbene, il Signore è intervenuto, ha chiamato quel giovane a dirgli: ricostruisci la mia casa. Lui ha capito male, come sapete dalla storia, e ha pensato di darsi da fare per rimettere in piedi una chiesetta abbandonata e ormai senza tetto. Ma dopo, col tempo, ha capito cosa voleva dirgli il Signore: ripara la mia casa. Quando hanno cominciato altri a unirsi a lui, a pregare, a vivere la vita cristiana, a vivere in un modo da stupire tutti, addirittura all'inizio era stato anche non solo preso in giro ma anche preso a sassate, perseguitato, Francesco e anche i suoi compagni. Non è stato facile, perché la situazione della Chiesa era quella lì. Eppure, grazie all'intervento di Dio, dobbiamo dire, ecco che anche lui ha tenuto in mano anche la storia della Chiesa, anche in un periodo così difficile come quello. Quindi sarà capace di tenerla in mano anche oggi. Ringraziamo il Signore per tutti i Suoi santi, oggi lo ringraziamo per San Francesco, che è anche patrono della nostra nazione. Sia lodato Gesù Cristo.